È possibile per l'uomo vivere senza interdetti? È possibile i coniugi incontrarsi come soggettività senza rischiare l'immediatezza, l'appiccicamento o la violenza, appunto, no? Cioè senza l'istituzione. È quello che in maniera suggestiva molti ragazzi percepiscono nel testo di Coelet, no? Che una corda a tre nodi resiste meglio a tre capi. Percepiscono, ci vuole un terzo. Il testimone che è la rappresentazione dell'altro. Il testimone più serio è Dio, certamente. È strana questa idea, no? Di Dio sappiamo niente, se non che è proprio altro, 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 altro. Il più altro, 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 altro è esattamente quello che rende possibile assumere la libertà, no? E quindi è il più interiore, è il più fecondo, capito, no? Quando noi eliminiamo questa alterità, ci abbracciamo in due, è un po' la ricotta, Questa società, per quello che è, appunto, sai, su tutte le robe si rischiano di dire così, è evidente. Ma mi pare che la società attuale, tra quelle che conosciamo, è quella che ha spinto più lontano possibile la forza degli interdetti, la riduzione degli interdetti. Ci si può chiedere se non ha toccato un limite. Se non bisogna trovare delle forze di istituire dei progetti, capito? Ma che è quello che riguarda poi alla grande il senso della storia, il senso del futuro. Non possiamo, si può stare qualche giorno a dire accontentiamoci del presente, consumiamo tutto nell'istante, ma non sta in piedi sta roba qui. Bisogna darsi un'idea di futuro, una. La politica, vedete, sta contribuendo da parte sua a questa distruzione antropologica dell'istituzione, no? Non istituisce un cavolo di futuro, no? Siamo tutti furbetti per campare qualche mese, per far finta di sistemare due o tre cose, ma nessuno appunto che a livello d'Europa, che dica chiaro quali sono i vicoli chiusi di questo modello e quindi che noi dobbiamo restituire un futuro diverso. Ma io mi cervello, dice, possibile che nessuno creda che a fare discorsi di quel tipo lì ci sia proprio nessuno che ti viene dietro? Però vedete com'è appunto, il sistema economico. Questi giochetti, ogni giorno ti dico, oh, sono andati bene, più 5, più 3, più 1, meno 3, tutti spaventati. Ma non si può impostare. Ma come fate a parlare ai vostri figli seriamente di fronte a queste cose qui? Quindi il sistema economico, il sistema politico, il sistema della regolazione della sessualità, il sistema familiare, no? Sono troppo fragili. E anche noi come Chiesa, beh, è chiaro che noi diciamo tanto, vabbè, anche se il matrimonio salta l'economia, tanto noi poi andiamo in paradiso, cioè il mondo che ci aspetta è un altro. Vabbè. Si deve parlare dei valori. No, quelli difendono i valori della famiglia. Te la mando anch'io la cartolina che approvo i valori. Se così dormi quieto stanotte, ti mando la cartolina. I valori, come vedete, si costruiscono, non si proclamano. E si costruiscono in condizioni effettive di una cultura, di una costruzione sociale, che mette in gioco le dialettiche affettiva, politica, economica, religiosa, ovviamente, perché la religione è una dialettica importante in questo gioco, no? Appunto, ma qualche domanda sulla consistenza di questo nostro tentativo estremo di fare stare in piedi il matrimonio sull'affetto, no? Il matrimonio si presenta per molti giovani come promessa di una felicità perfetta. È evidentemente un ideale immaginario, no? Non è un'utopia, appunto, non è un ideale, ma nel senso un po' anche brutto della parola, no? E a chi ha il presentimento che ad aspettarsi troppo dal matrimonio si va incontro a un fallimento, la nostra società non ha altra soluzione che quella di proporre il matrimonio associazione. Stiamo insieme finché va, no? Però è chiaro che sta maniera qui non ha un grande significato. Cioè non metti dentro del buon cemento in questa roba qui, per la tua ma per la storia di tutti. E comunque continuo a far domande, no? Il matrimonio può essere un affare strettamente privato, che riguarda al limite i due coniugi, no? Ma esso continua in maniera evidente a avere un ruolo economico, politico, di classificazione, di regolazione della sessualità. E allora non c'è una frattura tra queste rappresentazioni ideologiche del matrimonio e le pratiche effettive familiari, poi. Tra il fatto che in famiglia tu senti certe cose come vere e poi socialmente non puoi riscontrarle, non puoi tradurle, no? Cioè, sembrerebbe che il matrimonio moderno, per alcuni versi, miri troppo in alto per non trovarsi in un vicolo chiuso. Cioè, dobbiamo sposarsi dandosi la mano con altri, aiutandosi, si continua a rimanere fragili, si continua a dover restare legati, capito, no? Infatti se salta il lavoro, poi salta. Se tu sistematizzi l'idea famiglia nucleare, poi i genitori li devi andare a trovare a 50 chilometri, poi li devi mettere al ricovero, poi devi sacrificare la tua vita quando hai figli, i nonni, non capisci più niente perché bisogna legarsi. No, non so, probabilmente mi lascio prendere un po' da... Sì, sono condizionato, insomma, dalla mia età, prima roba... dal mio mestiere, non lo so. Però appunto quello che mi pare chiaro è che qui non si tratta di valori, qui non si tratta di sforzi. Sarebbe ingenuo pensare di dare al matrimonio una dignità nuova senza sforzarsi nello stesso tempo di trasformare la società, che lo innerva, che lo avvolge da ogni parte, no? È un fatto che anche il matrimonio moderno, come ogni sistema matrimoniale, è strettamente legato al suo contesto sociale. La dismisura delle sue poste in gioco si radica nella pretesa che ha la società moderna, che è una società senza socialità, di tenere insieme i due poli del privato e del pubblico, che separa così radicalmente. Questo è il tumore di questa società. Quindi questi ragazzi qui, che sovversivamente protestano contro il fatto che nella simbolicità sociale la finanza abbia assunto un ruolo dominante di tutto. Ma hanno ragione, ma scusate. Qui si devono sposare, si devono mettere su. Non possono essere vittime di tutti questi giochetti qui. Vabbè. Allora fermiamoci un momento e ascoltiamo. Ascoltiamo anche, cioè la cosa secondo me che potrebbe essere utile aiutarci insieme a vedere anche come in realtà le storie effettive poi, perché io sono convinto di questo, le storie effettive delle coppie, io credo di lasciarlo trapelare moltissime volte questo fatto, no? che le giovani coppie, i fidanzati, le giovani coppie, le famiglie giovani, così, sono un luogo di grande vita, di grande profondità. E quindi capire le forme attraverso cui le famiglie comunque che si stanno formando creano comunque dei percorsi che rimediano a questo tipo di schema strutturale, le strutture di parentela, le strutture sociali che noi abbiamo messo in piedi con la modernità e che per alcuni versi la postmodernità contesta, io dico felicemente per alcuni versi, però mi pare di intuire che questa non può essere che un'epoca di transizione, io spero veloce, bisogna ricostruire. Allora, non so se noi vediamo dei tracciati, dei segnali, di stili di vita, di legami, perché, per esempio, io sono convinto che molti di noi non conoscono tutte le relazioni che ci sono tra i giovani, tra le giovani coppie. Ma non dico dalla parrocchia, dico proprio in un piccolo territorio come questo. Ti meravigli poi che risorse questi giovani hanno, ma anche che collegamenti, che sensibilità culturali hanno. E quindi, secondo me, dovremmo soprattutto ascoltarli, capirli, imparare, perché cioè noi tendiamo, secondo me, a andare lì appunto coi valori. O andare lì continuamente con i nostri schemi, che come vedete poi prima roba abbiamo fatto su delle cose di cui bisogna stare attenti a vantarsi, prima. O perlomeno sono molto complicate. E seconda roba ti condizionano sempre a pensare le vie d'uscita, le vie appunto del prossimo futuro, di pensarle sempre con schemi che sono quelli che conosci e che non sono più buoni. Non so, in questa direzione possiamo aiutarci un po'. Beh, non impedendo altre direzioni della riflessione, ma credo che questo sarebbe la cosa che ci aiuterebbe di più, no? Per esempio, io faccio un primo esempio, così magari poi voi continuate. Il fatto che quella che noi chiamiamo la postmodernità è quella fase in cui si è riconosciuto il fallimento della modernità forte, di quella che invece i nostri genitori, i nostri nonni prima, ma soprattutto i nostri genitori e noi, abbiamo investito per ottenere un livello di vita più alto. Il livello di vita più alto che ha voluto dire per noi avere più consumi, un livello quantitativo, no? La postmodernità riconosce che in realtà il cosiddetto progresso, di cui pure non si possono ignorare i risultati, certamente, ma il cosiddetto progresso è a vicolo chiuso, è soffocante, cioè ha svuotato i significati, no? Appunto, il 68 è la coscienza di una frattura di senso della storia. E quindi l'ascesi del lavoro, l'ascesi della crescita, l'ascesi del progresso, appartiene più a una categoria di gente interessata a tenere. I giovani, mi pare, per esempio, molti giovani, sono più svegli di noi a immaginare che occorre una società più dolce, più lenta. So, tutte le mie nipoti, per esempio, rispetto alla maniera di mangiare, rispetto alla maniera di pulire i denti, rispetto alla maniera dell'attenzione all'ambiente, sono di una cultura diversa dalla mia, totalmente diversa, no? Allora, la ricerca di stili di vita più dolci, un certo elogio compiaciuto della fragilità, no? Che è tipica della postmodernità. E questa è una linea forte che va a toccare in profondità la famiglia, la sessualità. Cioè, il tema della sobrietà è un tema antropologico, storico, non è un tema di volontariato. E noi, per esempio, facciamo fatica perché per tutta la vita invece abbiamo sudato giorno e notte per comprare il frigorifero, la televisione, la macchina, no? Tant'è che non ci stacchiamo noi da queste cose qui. Cioè noi abbiamo comunque un modello di rapporto dominativo, di forza sulla natura, di sfruttamento, di lavoro, ma in quel senso lì. Tant'è che non concepiamo altro, no? Il lavoro è quello di mantenere la produzione, no? E l'unico lavoro è quello salariato. Il lavoro sociale non è niente, capito? No. Il lavoro familiare non è niente, è un fatto privato. Cioè il lavoro per produrre dell'umano non è lavoro, capito? Non so se un altro fattore, per esempio, la crisi economica, però appunto ditelo voi perché si stanno rafforzando i legami familiari. No, tutti dicono che in Italia appunto il grande ammortizzatore è la casa dei genitori, è il fatto che i bambini si lasciano ai nonni. Cioè, questa è un'altra linea forte, capito? I legami familiari riproducono non solo senso, ma riproducono ricchezza, sostenibilità, come si può dire, no? Aiuto nell'affrontare le situazioni pesanti della vita, no? Abitare vicino, per esempio, torna a essere una cosa significativa, no? Cioè, non. Un quartiere come il nostro continuano a far su palazzi dove i nostri ragazzi non potranno mai abitare. Detto, no. Ovviamente arriva gente nuova, arriva, poi ci si mischia ed è bello. Però che una città continui tra l'altro a distruggere del verde per uno spazio edificato che non servirebbe perché la popolazione non aumenta, invece le case. Perché bisogna lavorare. Pensate che distruzioni di continuità antropologica, no? Si fanno avendo di mira una produzione esclusivamente materiale, no? Lui dice, ma bisogna lavorare, capito? Ma nel lavorare non sarà solo quella di far su dalle case, no? Soprattutto case nuove, spazi nuovi, capito? Lasciando poi un sacco di appartamenti vuoti, di case vuote, spazi assurdi. Perché c'è il privato che deve realizzare e riesce a avere. Sono pazzie, no? Sono tutte pazzie assommate che poi. Certo, tu non puoi regolare la società in maniera armonica, dall'alto. No, non so che dei giovani dicano, no, ma sarebbe importante garantire che dove si è svolta la mia storia, dove intendo far svolgere la storia ai miei figli, ci potesse essere una casa accanto alle generazioni che sono legate a me. Cioè, questa mi parrebbe una richiesta sociale di portata politica importante, no? Cioè, non è un fatto che uno se la deve cavare. Che noi diamo il potere politico a un'autorità legittima che decida di non privatizzare tutte le periferie, ma in alcune città europee l'hanno fatto, la differenza tra l'Italia, le città italiane e alcune città del centro Europa è questa, che nel dopoguerra le istituzioni pubbliche hanno nazionalizzato, chiamiamo così, hanno pubblicizzato le aree e quindi lo sviluppo poi edilizio è stato pilotato. Qui tutti i palazzinari. Fatto su Milano, no? Scusa. Tanto tu per calcolare il cemento costruito bene o costruito male, il lavoro è lo stesso. Esempio, un'altra cosa che io vedo in molti giovani, la capacità che hanno di misurare gli acquisti, di mettersi d'accordo negli acquisti, di scambiarsi dei servizi. Di gestire delle cose di consumo senza buttare via i rifiuti stupidamente. Cioè, queste robe qui, secondo me, diventano importanti per la. Poi, certo, io vedo certe cose per i bambini che sono più assurde di quelle dei nostri nonni, sono più consumistiche, più violente, no? Un'esagerazione, un paese come il mio che ha il campo da bocce, la piscina, i campi da tennis, pallacanestro, due campi sportivi, Cioè, i bambini non possono giocare con un bel pallone su un prato. Bisogna fare tutti questi centri. Provate a pensarci poi se vi viene, perché secondo me una comunità dovrebbe diventare capace di scambiarsi queste cose, che poi diventano cose che ci si aiuta a vedere e passano anche, girano poi, no? C'è questo mettere d'accordo di più le esigenze dell'amore con l'apertura della coppia sulla società, no? Cioè io metto molto vicino queste due cose, la necessità di una società più conviviale. Si stanno moltiplicando le ricerche sulla convivialità, per fortuna, sulla logica del dono. Vedete che anche la Chiesa, per esempio, sto Papa, su queste robe qui, dopo non vengono dalla gente che è in giro, dalla Chiesa complessivamente, purtroppo non vengono storicizzate, non vengono rese coerenti poi con le interpretazioni sociali, no? Questo Papa lo fa come fa lui, insomma, mette lì l'idea, magari un po' così astrattina, se si vuole. Però sta dicendo sulla questione sociale delle cose di grande interesse, secondo me. E però bisognerebbe che nelle comunità poi questa rilettura, no? Della creazione, della benedizione della generazione, della fraternità, della speranza, cioè che diventassero declinate storicamente e ci si raccontasse poi delle prassi possibili. A parte che noi come Chiesa su quella roba lì abbiamo anche delle cose, compresa questa della donna, effettivamente io sarei imbarazzatissimo a aprire bocca. Perché è chiaro che vi sparo lì sta cosa, no? È chiaro che la modernità forte è un modello fondamentalmente maschilista, la pachera o il camion, la bomba, capito? Sono tutte robe maschili, capito? Cioè c'è un rapporto col mondo giocato sul dominio, è il cacciatore in fondo, no? I valori conviviali, per alcuni versi, sono valori che si ispirano molto. Lì non si esce più, però sappiamo. Se la differenza tra l'uomo e la donna è di natura o cultura è simbolica, quindi che ha detto, no, ma mi pare indiscutibile che la donna è più casa, è più convivialità, è più accoglienza, è più sobrietà, è più dolcezza. Parlo delle singole donne, ma parlo appunto della femminilità. E allora mi pare che il recupero dei cosiddetti valori femminili sta nella stessa chiave di lettura del recupero della convivialità, o di modelli, appunto. Però se lo fa la Chiesa, sto discorso qui è un po' difficile. No, dopo è vero che la Chiesa è accogliente ed è comunità soprattutto grazie alle donne, di fatto, no? Però la maniera in cui la Chiesa poi inserisce le donne dentro la Chiesa è così, è premoderna, no? Quindi è un po' dura. Però mettiamola lì, aiutiamoci, eh? Va bene, allora aspetto qualche scritto nei giorni dei santi e dei morti. Ma vi ricordo ancora chi non c'era, settimana prossima vacanza dalla catechesi. Noi faremo il triduo in chiesa martedì, mercoledì e giovedì sul lutto. E martedì sera mi permetto di fare una piccola pubblicità perché è una cosa che un gruppo di persone ha fatto con molta, mi pare, una cosa bella. Sulla morte, raccontata da alcune persone coinvolte nella morte di un loro caro. E mi pare suggestiva la cosa che esce, perché pare che allarghi appunto a tutto il simbolico della città, anche della chiesa, a partire proprio da esperienze singolari raccontate però con questa con questa sensibilità, no, all'umano che corre tra noi. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.